Adesso rientriamo in Ticino, prima di tutto per riferire di una sentenza che in realtà è ancora attesa, è attesa a minuti e che riguarda un uomo di 52 anni del Luganese che è a processo per aver violentato, queste sono le ipotesi di reato, violentato e picchiato la moglie in maniera giudicata in questi giorni in aula brutale. Ieri l'accusa ha proposto 8 anni e 11 mesi, dunque quasi 9 anni di carcere. E questo caso mette ancora di nuovo di fronte alla realtà della violenza domestica. Nel caso specifico la denuncia sarebbe arrivata dalle strutture che hanno accolto la donna quando è riuscita a sottrarsi alla brutalità del marito e da chi l'ha presa in carico. Dunque torna anche il tema del ruolo fondamentale che il personale sanitario può avere, legge permettendo, nei casi di violenza domestica. E noi partiamo proprio da qui con Marcello Ierace.
Sono 300 le vittime di violenza domestica che ogni anno si rivolgono ad uno dei 4 pronto soccorso in Ticino. L'80% sono donne. Casi che però da 5 anni non si trasformano più d'ufficio in segnalazione alla magistratura. Il perché ce lo spiega Alessandro Bianchi, coordinatore del gruppo sulla violenza domestica dell'ente ospedaliero cantonale.
Alla base di questo cambiamento nella legge c'è stato quello di mantenere centrale il rapporto di fiducia del paziente nei confronti del medico e del segreto medico, nel senso che si è visto nell'obbligo di segnalazione questa cosa poteva innescare una paura da parte delle persone vittime a rivolgersi a noi per la conseguente segnalazione che ne derivava.
E per questo dal 2021 l'EOC organizza una serie di formazioni interne per il personale del pronto soccorso proprio su queste tematiche, ovvero come riconoscere le violenze domestiche, soprattutto come accompagnare le vittime in un percorso di presa di coscienza e eventualmente di denuncia. Una formazione che ora, grazie alla SUPSI, diventa ancora più strutturata con l'obiettivo di avere una nuova figura sanitaria, quella dell'infermiere forense. Il corso partirà il 26 novembre e tra i responsabili vi è lo psicologo Lorenzo Pezzoli.
Si impareranno a fare le cose necessarie laddove si rilevano delle situazioni critiche. Tutto, direi, quel corpus di conoscenze che fa da fondamento, no? Poi per esercitare le competenze e le sensibilità di accoglienza. Ma anche, ad esempio, cose molto pratiche, quindi avremo anche delle sessioni di pratica, ad esempio di come effettuare la documentazione delle lesioni, quelle ammissibili in tribunale, oppure con delle interviste mirate alle persone che lavorano al fronte e quindi con una acquisizione attraverso esperienze consolidate nel nostro territorio di quelle che sono le pratiche di lavoro in questo ambito.
La formazione ha fatto registrare subito il tutto esaurito, a dimostrazione di un interesse che assomiglia però tanto anche ad un senso d'urgenza.
Da un lato la soddisfazione di dire abbiamo risposto a un'esigenza, dall'altro c'è la preoccupazione. Che cosa vuol dire avere interesse per questi temi? O esigenza professionale di sviluppare competenze su questi temi, vuol dire che questi temi purtroppo abitano in modo importante e con preoccupazione la nostra società. La violenza è un grande tema dell'attualità, della modernità. La rabbia, l'aggressività, il senso di impotenza, la gestione della frustrazione. Quindi occorre prepararsi.
L'obiettivo finale è professionalizzare questa figura dell'infermiere forense e nel contempo creare una rete efficace che metta al riparo i pazienti dalla cosiddetta vittimizzazione secondaria, subendo, dopo la violenza fisica, anche quella psicologica nel dover raccontare e rivivere il proprio vissuto più e più volte.
Questa rete è fondamentale perché le persone vittime a volte sono un po' anche disorientate dalla quantità di enti che gestiscono o quantomeno assistono queste persone. Se questi enti fanno rete tra di loro, si può creare appunto un percorso più omogeneo e più lineare per queste persone, quindi togliere quelle che sono delle barriere, posso dire, più organizzative che reali. Questo è uno degli obiettivi fondamentali.
Alessandro Bianchi nel contributo di Marcello Ierace sulla risposta dal punto di vista formativo e normativo alla violenza domestica, in questo caso in Ticino. Le vittime principali sono le donne, ma poi le cronache insegnano che sempre, se ci sono, anche i figli restano coinvolti, attori e vittime a loro volte della violenza dei padri. Bambini che nei casi più estremi sopravvivono all'uccisione della mamma e che diventano orfani di femminicidio. Ne parliamo andando in Italia con il contributo di Anna Valenti.
Tutti gli orfani soffrono moltissimo per la perdita improvvisa del punto di riferimento della loro crescita, ma qua è un po' diverso. Hanno un trauma terrificante. È il trauma di chi ha visto le due persone che dovevano occuparsi di loro, una ammazzata l'altra. Quindi la cosa più terribile che ti può capitare al mondo.
Ed è per questo che vengono definiti orfani speciali, spiega Marco Rossi Doria, presidente di Noi con i Bambini, un'importante impresa sociale che attraverso uno speciale fondo, avvalendosi della collaborazione di associazioni partner, ha avviato un progetto dedicato all'aiuto degli orfani di femminicidio.
Ricordiamoci sempre che sono orfani due volte, perché il padre pure è morto o sta in carcere, è incontattabile perché è colpevole di una cosa atroce.
In Italia ad oggi non ci sono numeri certi su quanti siano in totale. Nel 2022 la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio stimava che ogni anno vi fossero circa 250 figli che perdono così la madre. Noi con i bambini e i loro partner si occupano solo di una parte di loro.
Per ora ne abbiamo in carica 157, ma siamo in contatto con altri 260. I partenariati sono 4: nord-est, nord-ovest, centro Italia e sud isole, e il 74% dei beneficiari entrano nel nostro programma tra i 7 e i 17 anni e purtroppo l'8% hanno meno di 6 anni.
Orfani speciali che hanno bisogno anche di aiuti speciali.
Purtroppo nel 36% dei casi che noi abbiamo in carico i bambini erano presenti al momento dell'evento. E questo ha portato ad un trauma terrificante. Il bambino è sopraffatto dalla sofferenza e dalla reazione al trauma e spesso diventa quasi incapace di elaborare un lutto così terribile ed è intrappolato in uno stato di dolore cronico. Ha bisogno di un aiuto specialistico per poter lentamente, progressivamente, anche solo immaginare una vita. Li aiutiamo giuridicamente. Aiutiamo i caregivers, cioè i nonni, gli zii o gli affidati dal tribunale che devono curare questi bambini che sono orfani. Li aiutiamo grazie a delle equipe multidisciplinari dove intervengono giuristi, psicologi specializzati e con fortissima competenza su questo trauma specifico. Li accompagniamo nelle cure mediche, soprattutto li accompagniamo a scuola o alla ricerca di un lavoro.
Nel 2018 l'Italia è stato il primo paese a dotarsi di una legge ad hoc per tutelare gli orfani di femminicidio. Prevede ad esempio il patrocinio dello Stato nel processo, la possibilità di ereditare subito i beni dei genitori e di avere la pensione del genitore uccisore. Per l'aiuto economico esiste il fondo per le vittime di crimini violenti. Spesso gli ostacoli burocratici però rendono difficile l'accesso. E c'è una certa disomogeneità sul territorio, visto che alcune regioni e comuni si muovono per conto proprio. Ma spesso tutto questo sostegno non basta ancora.
Noi abbiamo dei ragazzi che ci dicono che non se ne esce mai, come in tante cose della vita è una cicatrice che rimane. Si va oltre, si vive, si costruisce un progetto di vita, ma non è che si elimina il danno.